Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mariano Maugeri, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
E buongiorno e ben ritrovati a Prima Pagina. Oggi sulle prime pagine non ci sono grandi novità rispetto alle notizie di ieri. Dilaga, come sapete, la psicosi per gli attentati. È stata chiusa anche ieri, per esempio, la metropolitana a Milano per alcune ore. Si temeva che ci fosse una bomba in una fermata Duomo. Poi ovviamente la cosa, per fortuna, è stata smentita. Ma anche la psicosi dilaga altrove, nel resto del paese, e tutti i giornali sembrano ormai ipnotizzati, come in parte giusto che sia, da questo tema, da questo argomento. Vediamo come trattano il tema. Repubblica, caccia ai complici di Abaud, psicosi IS, stretta dell'Unione Europea sulle frontiere. La Stampa, terrorismo, l'Europa si blinda, Parigi conferma, ucciso Abaud, mente del comando, aveva fatto 3 viaggi in Siria. E il Sole 24 Ore, con una spalla, c'è un'inchiesta di Roberto Galullo, ai terroristi congelati fondi per 4 miliardi. E poi, come sempre fa il Giornale Economico, enfatizza altri temi. Fed e BCE spingono i listini, tassi ai minimi in Europa, rendimenti in caduta da 3 mesi, petrolio sopra i 40 dollari. Un'altra notizia importante, che forse altri giornali trascurano: fiducia al Senato sul maxi emendamento alla manovra. Oggi sarà approvata al Senato la legge di stabilità ed è comunque per i conti del paese un passaggio importante. L'Avvenire invece punta sulle parole del Papa. Maledetti signori della guerra è il titolo di apertura. Il monito di Francesco sui cinici e trafficanti d'armi. Dio piange. E più avanti vi leggerò l'editoriale del direttore Marco Tarquinio, che su questo si concentra. Il Fatto Quotidiano, massima insicurezza, la polizia senza giubbotti antiproiettile, l'occhiello, anno santo, anno zero, metà agenti non li ha, metà li porta scaduti. E poi una foto di taglio, affari con chi finanzia ISIS, chi se ne importa, è una notizia che leggeremo tra poco. In sostanza un'azienda tedesca che ha base a Cagliari produce delle bombe che partono proprio dall'aeroporto di Elmas in direzione dell'Arabia Saudita o comunque del Medio Oriente. È una cosa strana e piuttosto inquietante. Il Corriere della Sera, in Siria 6 volte, poi la strage, i viaggi del super terrorista ucciso, il ricercato Salah passato in Puglia, UE pronta a chiudere i confini, Parigi, temiamo attentati chimici, allarmi in Europa, psicosi a Roma e Milano, Bergamo 2 fermi. Il Messaggero, così abbiamo ucciso il capo dell'ISIS, e anche di taglio, sempre la notizia sulla psicosi bombe, Roma si blinda. Il Foglio si dedica invece, come è d'uso, agli approfondimenti. Il titolo di apertura, il male banale dell'Occidente, quindi cita Hannah Arendt. Servono buone ragioni per vivere e per combattere, non basta stare dal lato giusto della storia. E poi un altro taglio con un titolo interessante, loro muoiono per la fede, noi ci rinunciamo, parla Price Jones. E infine, lo Stato Islamico capisce solo una cosa, la forza, a proposito di modello israeliano. Molti giornali riportano e approfondiscono appunto il tema sul modello di difesa israeliano. Velocemente, l'Unità, sono assassini non musulmani, e il Giornale, nuovo agguato a Berlusconi, la soluzione in piena non basta, la Procura di Milano chiede un nuovo processo per il caso Ruby, Forza Italia insorge, siamo alla persecuzione maniacale. E infine Libero, che come sapete è stato protagonista di alluvionali polemiche nei giorni scorsi. Islamici in piazza contro i bastardi, si riferisce alla manifestazione che si terrà domani a Roma e Milano, di cui vi darò conto, not in my name. Io comincerei però con un settimanale, oggi che è il giorno appunto dedicato ai settimanali, ne dico la Cielo Espresso, Panorama, il venerdì 7. In edicola c'è anche l'Internazionale. Vediamo cosa ci racconta il direttore nel suo Giovanni De Mauro nel suo consueto editoriale. Le grandi manifestazioni per la pace del 2003, quando in tutto il mondo milioni di persone chiesero agli Stati Uniti di non attaccare l'Iraq, rimasero inascoltate. Ma se si parla di guerra non serve un referendum per sapere come la pensano i cittadini di tutto il pianeta. Anche François Hollande lo sa e sa decidere di bombardare Raqqa, eppure per piccoli calcoli politici. Le prossime elezioni regionali, il timore di un successo del Front National di Marine Le Pen, vuole apparire sicuro di sé, forte e deciso. Ma come ha scritto lo storico indiano V.I. Prashad sul sito di Internazionale, lui e gli altri leader politici occidentali sembrano solo bambini alle prese con i loro giocattoli. Non vedono la sofferenza umana e i terribili risultati delle loro terribili scelte politiche. La realtà è che tutto il mondo è in guerra da almeno 14 anni. I bombardamenti sono in paesi lontani, ma negli Stati Uniti e in Europa, oltre ai terribili attentati, ci sono l'aumento sproporzionato dei controlli, la sospensione indiscriminata di alcuni diritti civili, la militarizzazione delle città, l'uso strumentale del clima di tensione per imporre scelte politiche altrimenti improponibili. E continua De Mauro: dire no alla guerra non significa soffocare l'emozione, il dolore o la rabbia per quello che è successo a Parigi. Bisogna condannare e combattere il terrorismo, ma anche resistere alla paura e al desiderio di vendetta, e al tempo stesso provare a percorrere un'altra strada, per quanto lunga, complicata e incerta. Cercare insieme alternative e soluzioni condivise, ridefinire gli assetti geopolitici, distribuire in modo più equo le risorse del pianeta, dotare gli organismi multinazionali di poteri reali. E questo è il compito della politica. Circola in rete una frase di Paul Valéry, poeta francese nato nell'anno della Comune di Parigi e morto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che dice bene una cosa semplice: la guerra è un massacro tra persone che non si conoscono a vantaggio di persone che si conoscono ma non si massacrano. Bella questa riflessione di De Mauro sull'Internazionale. Dall'Internazionale al Sole 24 Ore, perché quello che sta accadendo ha un impatto fortissimo e potentissimo non solo sulla fiducia dei consumatori, sapete che è uno degli aspetti fondamentali che poi muove l'economia, ma appunto sull'economia in senso stretto. C'è una dichiarazione del presidente, del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sul Sole 24 Ore, è la seguente: il terrorismo pesa su fiducia e ripresa, quindi entrambi gli aspetti della questione. Un tema sul quale si esercita l'editorialista, nonché economista del Sole 24 Ore, Fabrizio Galimberti, che ci racconta: quale sarà l'impatto economico di questa recrudescenza terroristica? La domanda è legittima, anche se può sembrare cinica in questi momenti di dolore e di rabbia. La prima osservazione da fare è che i danni diretti, non si parla naturalmente dei danni senza misura legati a tante vite recise, sono modesti. La storia insegna che sia le catastrofi naturali che i disastri causati dalla pazzia fanatica degli uomini lasciano poco più che ammaccature nel corpaccio dell'economia. I danni indiretti possono essere più seri se attentati ripetuti ingenerano incertezze, paure e ritegno a spendere. Anche qui tuttavia l'esperienza insegna che le propensioni alla spesa possono cambiare di composizione ma non di livello. Il sentiero dell'economia mondiale continua a correre sul doppio crinale di una transizione e di una divaricazione, e gli schizzi di sangue, per quanto strazi incidano nella carne viva della nazione rimangono a margine di quel sentiero. La divaricazione sta nelle politiche monetarie dell'una e dell'altra parte dell'Atlantico. In America è praticamente certo che i tassi di interesse aumenteranno, ad attutire l'orrendo shock di un tasso a breve che sale dallo 0,0% allo 0,25%, ci sarà un attenuante, i tassi risalgono perché l'economia va bene, e una serie di cautele sul cammino futuro. Altri rialzi dipenderanno dai dati dell'economia e in ogni caso il punto di arrivo, ha detto molte volte la Fed, quindi la Federal Reserve americana, sarà più basso rispetto a quello che un tempo era considerato normale. In Europa invece la BCE si avvia ad allargare ancora i cordoni della moneta. Lo strumento è ancora da decidere, ma l'orientamento è verso altre boccate di ossigeno per un'eurozona che si riprende a passi troppo piccoli. Dal Sole 24 Ore, come vi avevo anticipato, all'Avvenire, innanzitutto vi leggo il resumé, la sintesi di questa notizia che riguarda il Papa. Papa Francesco, nell'omeria della messa in Santa Marta, la condanna della guerra mondiale a pezzi, per cui non c'è giustificazione, e di chi trae profitti economici dai conflitti. Gesù piange perché non abbiamo capito la strada della pace, ma abbiamo preferito odio e inimicizie. Cosa rimane di una guerra? Si è domandato Francesco. Rovine, migliaia di bambini senza educazione, tanti morti innocenti, a Roma e a Milano intanto raffiche di falsi allarmi, come vi dicevo. Ecco, a proposito dei bambini, oggi è la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia. E vi leggerò due articoli molto interessanti su due quotidiani diversi, mi pare il Corriere e Repubblica. Ma per ora soffermiamoci alle parole del direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Maledetti, Papa Francesco ci ha consegnato ancora una volta una parola senza ombre, di quelle che capiscono davvero tutti, in qualunque lingua e a ogni latitudine, qualunque sia il codice culturale di cui dispongono e la fede che professano. E stavolta è una delle parole più difficili da dire. Maledetti. Maledetti gli operatori di guerra, che non sono gli esseri umani mandati ad affrontarsi nelle tante inutili stragi che hanno costellato e costellano la storia dell'umanità, ma gli eroi neri che con le loro ciniche scelte di potere e di terrore e i loro affari senza scrupoli crocifiggono i popoli e si industriano a capovolgere la beatitudine che chiama gli operatori di pace, tutti senza distinzione di etnia, di pensiero e di religione, figli di Dio. Maledetti, parola terribile, anatema antico e come definitivo. Ma che cos'altro meritano i signori della guerra? Chiede con dolore l'uomo di Dio che si è imposto un nome di pace. Maledetti, verdetto senza scampo. Ma in quale altra maniera possiamo chiamare coloro che, a loro volta, non danno scampo agli uomini e alle donne del nostro tempo, seminando guerra, conducendo guerra, armando guerra, arricchendosi di ogni guerra? Così il direttore dell'Avvenire. Queste parole del Papa mi ricordano quelle di Giovanni Paolo II pronunciò ad Agrigento nel 93, la scomunica di Papa Wojtyła contro la mafia. Disse Wojtyła: pentitevi, forse vi ricorderete, una volta sola verrà il giudizio di Dio. Ma lo disse in questa cornice, in questa spianata appunto agrigentina, con un vento battente, e Giovanni Paolo II aveva anche, come dire, una posa teatrale, aveva fatto teatro da piccolo, che rendeva ogni parola pesante come una pietra. E dagli editoriali comincerei ad andare invece alle pagine interne, e cominciamo con un articolo che in qualche modo ci fa sorridere e ci rincuora. Una cosa solo apparentemente singolare. E Parigi risponde con festa mobile di Hemingway, record di vendite per il libro. È un articolo dell'inviato Alberto Mattioli. Lo si trova dappertutto tranne dove dovrebbe essere. Ce n'è una copia adagiata sul tappeto di fiori davanti al Bataclan, un'altra sull'altare laico di Place de la République, un esemplare giace fra i bouquet e le candele fuori dalla terrasse sventrata di un locale mitragliato del Boulevard Voltaire, e tanti altri li vedi nelle mani della gente nel metrò, ai tavolini dei caffè, sulle panchine, al minuto di silenzio di lunedì. Il bestseller del momento è Vecchio di mezzo secolo, Festa mobile, l'autobiografia parigina di Ernest Hemingway. Gli unici posti dove si fa fatica a trovare il libro sono le librerie. Di regola in Francia se ne vendono 10 copie al giorno, adesso 500, racconta David Ducrot dell'ufficio stampa dell'editore Folio, che lo sta ristampando freneticamente. Benedetta Francia, la cultura prima di tutto, sempre, ogni tragedia rilancia un classico. Dopo il macello a Charlie Hebdo fu il trattato sulla tolleranza di Voltaire, 120.000 copie vendute, la ragione che trionfa sul fanatismo. Adesso tocca la memoria di Hemingway sui favolosi 20 gli anni folli, la Parigi della nostra giovinezza, quando eravamo molto poveri e molto felici. Mercoledì il libro era in testa alle classifiche di vendita nella sezione biografie di Amazon e la trasmissione letteraria di France 5, la grande libraire, gli ha dedicato la puntata di ieri sera. Molto ha contribuito l'enorme successo di un'intervista di BFM TV, la TV All News, a Danielle, un'anziana attivista dei diritti civili, che ha detto con la pacatezza sorridente di una nonna al alcune frasi in cui tutti si sono riconosciuti. Noi siamo una civiltà molto antica e portiamo in alto i nostri valori. Fraternizziamo con i 5 milioni di musulmani che praticano la loro religione liberamente e gentilmente, e ci batteremo contro i 10.000 barbari che uccidono, così dicono, in nome di Allah. Poi appunto ha citato Festa mobile ed è stata rilanciata su tutti i social. Ma il libro di Hemingway, con le sue feste, le sue sbronze, i suoi amori, il genio e la sregolatezza di Francis Scott Fitzgerald, di Zelda, di Gertrude Stein e di Ezra Pound, è soprattutto uno splendido atto d'amore per la vita e per Parigi, che sono poi la stessa cosa, un inno alla gioia di vivere contro chi conosce solo quella di uccidere. Ecco, è corroborante leggere queste cose dopo una settimana di tregenda. Ecco, da Mattioli a un articolo, un approfondimento estremamente interessante su Repubblica di Ilvo Diamanti, il sociologo o editorialista di Repubblica, che tra l'altro insegna anche alla Sorbona a Parigi, quindi conosce benissimo, diciamo che è la sua seconda patria, la Francia, quindi conosce benissimo il teatro appunto degli attentati del 13 novembre. Il titolo: gli attentati di Parigi minacciano anche noi, un italiano su due è pronto a cambiare stile di vita. Vediamo cosa ci racconta il Vodiamanti. L'insicurezza sta penetrando nella società e spinge le aree periferiche dal punto di vista sociale ma anche territoriale, i piccoli comuni di provincia e la banlieue metropolitaine, a chiudersi in casa, a guardare gli altri con diffidenza. Quasi 4 persone su 10 infatti oggi percepiscono gli immigrati come un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone, e si rivolgono all'Islam con atteggiamento diffidente. La scia di sangue lasciata dalle aggressioni criminali avvenute a Parigi dunque è arrivata fin qui e ha alimentato presso gli italiani l'inquietudine, ha allargato le distanze, meglio il distacco, tra noi e gli altri, percepiti come possibili minacce. E poco più avanti, al tempo stesso, come avviene quando la paura penetra fra noi, diventiamo meno esigenti sotto il profilo dei diritti e delle nostre libertà. Così oltre 9 milioni su 10 si dicono disponibili ad aumentare la sorveglianza di strade e luoghi pubblici attraverso telecamere, mentre quasi la metà di essi, per la precisione il 46%, vorrebbe rendere più facile alle autorità il controllo sulle nostre comunicazioni, dalla posta elettronica alle telefonate, quasi 20 punti in più rispetto al 2009. Caspita. In altri termini, i fatti di Parigi hanno accentuato la sindrome d'assedio cresciuta negli anni della crisi, alimentata dalla globalizzazione che ci espone emotivamente a ogni evento drammatico che avvenga altrove, anche lontano. È come se fosse qui, a maggior ragione quando si tratta di una città esemplare come Parigi, destinazione degli itinerari da tutto il mondo, per motivi turistici, di studio e di lavoro, tanto più da qui, dall'Italia, affacciata ai confini, Per questo colpire Parigi significa colpire l'Europa, di cui è il centro, un centro strategico, dice Diamanti, attraente. Per questo colpire Parigi ha un impatto rilevante sui nostri sentimenti. Per questo rischia di diventare un ostacolo ulteriore alla costruzione europea, all'integrazione politica e culturale. E conclude: ci muoviamo dunque in una terra instabile, lungo il confine mobile tra diverse destinazioni, diverse soluzioni, marcate da diversi livelli di insicurezza, apertura e reciprocamente chiusura verso le altre persone, le altre religioni, verso gli altri paesi, e ciò tende a estremizzare i sentimenti personali, i rapporti con gli altri, ma anche gli orientamenti politici. Così si allargano gli spazi per gli imprenditori politici della paura, che fanno dell'insicurezza e della sfiducia una risorsa da investire sul mercato politico, insieme alla disponibilità verso i controlli, sui comportamenti degli altri, ma anche sulle nostre relazioni, sulla nostra vita personale, da sorvegliati speciali, a tempo pieno. Si tratta di capire se l'unica strada possibile sia questa, rassegnarsi a uno stato di emergenza permanente, fino a diventare ostaggi di se stessi, di noi stessi. Significherebbe cadere alla logica del terrore, in fondo arrendendosi ai terroristi. Bella questa chiusura di Ilvo Diamanti. Sempre su Repubblica c'è un approfondimento a proposito della mobilitazione prevista per domani, Not in My Name, a Roma e Milano. Leggiamone solo un brano. È un articolo di Vladimiro Polchi. Oggi nel nostro paese vivono oltre 1.600.000 musulmani, tra loro tanti G2, ragazzi di seconda generazione. Soprattutto a loro si rivolge l'appello delle comunità islamiche a scendere in piazza domani a Roma alle 15, in piazza dei Santi Apostoli, ma anche a Milano alla stessa ora, in piazza San Babila, contro le stragi. Dobbiamo dire che quella di Parigi è stata una bestemmia contro il creatore e l'Islam. A parlare Izzedine El-Zir, il presidente dell'UCOI, Unione delle Comunità Islamiche Italiane, oggi ha 45 anni, è arrivato in Italia quando ne aveva 19, lasciandosi alle spalle la sua città Hebron in Palestina. Dal 2000 anche imam a Firenze. In piazza chiamiamo ogni religione, spiega Izzedine. Il nostro è un abbraccio al popolo francese, con la voglia di ribadire che terroristi sono un cancro dell'Islam. Il male può attecchire anche in Italia. Dopo l'11 settembre abbiamo lavorato molto sulle nostre comunità e credo che oggi abbiamo gli anticorpi contro l'estremismo. Quello a cui tiene Izzedine è far capire che siamo tutti uniti nella paura, tutte vittime possibili, ma uniti possiamo vincere. Sul tema, e chiudiamo sull'argomento, o quasi diciamo, è l'ultimo intervento, e c'è una bella intervista a Michel Onfray, un famoso intellettuale francese, sul Corriere della Sera. Vi leggo solo una domanda e una risposta. Anzi no, due domande e due risposte. La prima domanda: la Francia deve abbandonare la coalizione internazionale in Siria e in Iraq? Chiede Sébastien Lefolle. Sono a favore, dice Onfray, di un ripensamento totale della politica estera francese. Se continueremo a condurre una politica aggressiva contro i paesi musulmani, questi reagiranno come già stanno facendo. Inviare truppe di terra in Siria equivale a gettare fiumi di benzina sul fuoco. La Francia dovrebbe rinunciare alla sua politica neocoloniale e islamofoba, allineata sulle posizioni statunitensi. Dovrebbe ritirare tutte le sue truppe d'occupazione da ogni missione militare. A quel punto sarebbe possibile firmare una tregua tra lo Stato islamico e la Francia e fare in modo che i suoi militanti, oggi presenti sul nostro territorio, depongano le armi. Altra domanda: gli attentati di gennaio ha seguito un movimento di unità nazionale. Succederà lo stesso dopo la tragedia del 13 novembre? Dice Onfray: ci vorrebbe una grande politica di cui Hollande non è capace, non lo è mai stato e non lo sarà mai in futuro. Ho paura che le organizzazioni di estrema destra, quella vera, non quella che i politicanti strumentalizzano associandola a Marine Le Pen, finiranno per armarsi, si raggrupperanno in milizie e daranno avvio a operazioni di comando con pestaggi, spedizioni punitive, incendi di moschee e altre azioni criminali per destabilizzare la democrazia. È un quadro terribile, fosco, quello di Onfray speriamo che non si realizzi. Parlavamo appunto delle bombe che partono dalla Sardegna, da Cagliari alla volta del Medio Oriente, e c'è un articolo sulla Stampa. Il titolo: partono dalla Sardegna le bombe utilizzate nella guerra dello Yemen. Alla voce esportazioni, le tabelle dell'economia della Sardegna ora si sommano le bombe. Il giro d'affari sembra consistente, 100 milioni di euro solo negli ultimi mesi. Affari internazionali tra la provincia di Cagliari e l'Arabia Saudita. Committente principale della RVM Italia, costola del colosso francese Rheinmetall Defense, non dico in francese. La fabbrica è super blindata e fino a poco tempo fa nessuno sapeva cosa producesse, ma poi si è scoperto che le tonnellate di bombe sfornate in poche settimane, così emerge dalle interrogazioni parlamentari, saranno utilizzate nella guerra che sta insanguinando lo Yemen. L'ultimo carico è partito all'alba di ieri a bordo di un grosso Boeing atterrato mercoledì sera all'aeroporto di Cagliari. Sulla pista di Elmas si è lavorato tutta la notte, ma le barriere non sono bastate a nascondere le bombe che venivano caricate. L'esportazione di armamenti, denuncia il deputato Mauro Pili, è stato autorizzato regolarmente dal Ministero degli Esteri e questo alimenta la polemica. Il governo così avalla il conflitto che sta devastando lo Yemen, in più si sta trasformando la Sardegna in un bersaglio terroristico, dice Pili, che è stato anche ex governatore dell'isola. E dalla Stampa al Corriere della Sera: doppio attacco anti-israeliano, 5 morti, Netanyahu, noi vittime come a Parigi, 2 persone accoltellate a Tel Aviv, poi un palestinese, apre il fuoco a Gush Etzion in Cisgiordania, è un articolo di Francesco Battistini. E il primo è comparso armato più che altro di ferocia alla periferia sud di Tel Aviv. Aveva un coltellaccio e una grande determinazione. E quando una delle sue vittime, ferita e zoppicante, cercava di scappare, di nascondersi da qualche parte nel panorama building, lui l'ha braccata, ha cercato di raggiungerla per finirla, spingendo porte che gli altri cercavano disperatamente d'opporgli. Il secondo si è preparato meglio a un incrocio sulla Cisgiordania, tuta nera, in mitraglietta Uzi, ma dicono i testimoni che solo la sua agitazione gli ha impedito di ammazzare anche di più. E dopo aver sparato sul pulmino dei turisti ebrei americani che gli passava davanti, ha saltato sulla sua macchina ed è scappato nel traffico, andando a sbattere contro altre auto al primo incrocio e facendosi catturare da un automobilista a mani nude. 2 killer, 5 morti. E Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, che vede una strategia globale. Chiunque in questi giorni abbia condannato gli attacchi in Francia, commenta, deve condannare anche questi attacchi in Israele. È lo stesso terrore e chiunque lo neghi è un ipocrita, è un cieco. Su questo Netanyahu ha perfettamente ragione. Poi un altro brano dello stesso articolo: lupi solitari o sguinzagliati da qualcuno? Dobbiamo imparare dagli israeliani come si fa a bloccare gli attacchi, avevano appena elogiato da Berlino il capo dei servizi segreti tedeschi. Negli ultimi mesi è stato neutralizzato il 94% degli attentati in Israele, aveva appena tenuto una conferenza stampa a Tel Aviv un alto ufficiale dei servizi israeliani. Il tempo di chiudere i taccuini nella vera arma di questa intifada dei coltelli o terza intifada, o come si vogliano chiamare queste settimane che hanno fatto 18 morti israeliani e 80 palestinesi. L'arma dell'imprevedibilità ha colpito ancora. E del Papa vi abbiamo detto, una cosa da dire è che Bergoglio ha preteso che il Vaticano vendesse le auto blindate di cui disponeva, e il Vaticano ha giustamente obbedito perché non poteva fare altro. C'è su questo un retroscena raccontato da Massimo Franco su questo tema sul Corriere della Sera. Il titolo è: il Papa ha venduto l'auto blindata e negli Stati Uniti sfidò i servizi segreti. Così chiudiamo la parte dedicata agli attentati di Parigi e passiamo alla cronaca, alla politica interna, alla cronaca giudiziaria. Su Repubblica, su Borsellino, inutile la mia testimonianza, c'è ormai un conflitto aperto tra l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il presidente emerito, e i magistrati siciliani. Napolitano e giudice della strage di Via Amelio si ipotizzano per me domande di un'assurda vaghezza, e quindi pare non si presenterà in tribunale. Vediamo cosa ci racconta Alessandra Ziniti. Sorprendente per la sconfinata comprensività della richiesta, non meno che per la sua assurda vaghezza. Adesso che non è più al Quirinale, Giorgio Napolitano usa parole dure per esprimere tutto il suo fastidio per la nuova citazione ad un processo dopo quella alla quale lo costrinsero prima volta nella storia della Presidenza della Repubblica i PM della DDA di Palermo, che lo chiamarono a deporre nel processo per la trattativa Stato-mafia. Al Presidente della Corte d'Assise di Caltanissetta, davanti al quale si sta celebrando il processo Borsellino Quater, l'ex capo dello Stato risponde con una lettera di 5 pagine. La mia deposizione al processo Borsellino non sarebbe rilevante, sarebbe invece ripetitiva, scrive ricordando che sulle stesse circostanze su cui i giudici vorrebbero sentirlo ha già detto tutto quello che sa. La testimonianza dell'ex Presidente della Repubblica è già stata fissata per il 14 dicembre a Palazzo Giustiniani, ma Napolitano chiede al Presidente Antonio Balsamo di rivedere la decisione. È più avanti, ma cosa vorrebbe chiedere a Napolitano il legale di Paolo Borsellino? I punti del capitolato che l'ex capo dello Stato definisce assurdamente vago sono diversi. Dall'avvicendamento al Viminale tra Scotti e Mancino nell'estate del 92 ai comportamenti dei vertici del Rosso dei Carabinieri, fino al dibattito parlamentare sulla conversione in legge del DDL che introdusse il carcere duro per i mafiosi. E questi sono punti nodali. E tra l'altro il Presidente della Repubblica, l'ex Presidente della Repubblica, è anche il capo del CSM, quindi confliggere così apertamente con i giudici non è una cosa che crea in qualche modo un vulnus tra organi dello Stato, anche se in questo momento Napolitano è solo un ex presidente della Repubblica. Cioè, le decisioni dei giudici si possono criticare, ci mancherebbe altro, contestare, ma poi sarebbe giusto, anzi è giusto, sottomettersi e dire come fornire la propria versione dei fatti. E sempre su Repubblica, feto sepolto nel prato, indagati 2 fidanzati, ritrovato vicino a Padova, i ragazzi hanno 17-18 anni, le bugie in ospedale dopo l'aborto, poi la confessione, è un episodio sinistro. E poi di taglio, L'Aquila, il procuratore generale della Cassazione, assolvete gli scienziati. Mentre fuori dalla Corte di Cassazione i parenti delle oltre 300 vittime del terremoto dell'Aquila esprimevano il proprio dissenso su degli striscioni, il potere ordina, gli scienziati obbediscono, all'interno del palazzaccio che ospita la Suprema Corte andava in scena la prima parte dell'udienza finale. Oggi è prevista la sentenza a carico dei 7 componenti della Commissione Grandi Rischi, organo consultivo della Presidenza del Consiglio, accusati di omicidio e lesioni colpose nei confronti di 29 parti civili costituite per aver fornito rassicurazioni infondate alla popolazione aquilana sulla inesistente o bassa probabilità di un forte terremoto. Il procuratore generale Maria Giuseppe Fogaroni, nella sua requisitoria, ha ritenuto adeguata la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, che assolse 6 dei 7 scienziati componenti della commissione e condannò a 2 anni di reclusione Bernardo De Bernardinis, ex vice capo della Protezione Civile. Proprio nel descrivere la posizione di De Bernardinis, il PG ha ricordato la riunione della commissione del 31 maggio 2009. No, forse ha sbagliato il giornalista, è del 31 marzo 2009, perché il terremoto è del 6 aprile del 2009. 5 giorni prima del sisma, a cui tutti presero parte, i cui contenuti comunicativi trasfusi all'esterno non ebbero un messaggio rassicurante. De Bernardinis invece ha sottolineato il PG in un'intervista rilasciata prima che la riunione iniziasse, espresse un messaggio sicuramente indebitamente rassicurante, che lo stesso non rettificò dopo l'esito della riunione, sebbene avesse avuto gli strumenti con profili di colpa, quindi che sembrano evidenti. In effetti è una questione che si trascina dal 2009, i terremoti non si possono prevedere, ma altrettanto è altrettanto vero che non si possono neppure escludere. E invece la Commissione Grandi Rischi si prese la pesante responsabilità, dopo 3 mesi di pesanti e continui sciami sismici, di dire no, non ci sarà un terremoto distruttivo. E invece il terremoto distruttivo arrivò una settimana dopo e fece, se la mia memoria non mi tradisce, 334 morti, tra i quali moltissimi studenti, giovanissimi studenti di ingegneria e di medicina dell'Università dell'Aquila. Parlavamo della giornata internazionale dei diritti del bambino. C'è più di un articolo appunto dedicato a questo tema. Da Repubblica c'è una foto di un ragazzino, il cartoon Iqbal, schiavo ribelle, lo chiamavano il mago Iqbal, per gli altri bambini schiavi delle fabbriche di tappeti in Pakistan era un eroe, carattere ribelle, senza paura, continue fughe, fallite una dopo l'altra. Fra gli eventi che UNICEF organizza in vista del Natale con la campagna che sostiene i bambini in pericolo c'è Iqbal, Bambini senza paura. Il cartone appena uscito nei cinema italiani è ispirato alla storia del bimbo pakistano, nella foto, ucciso nel 1995 per aver denunciato i suoi sfruttatori dopo anni di schiavitù nelle manifatture di tappeti. Il film è diretto da Michel Fuselier e Babak Payami, è prodotto da Gerti, mentre l'organizzazione dell'evento è a cura della Fondazione Cinema per Roma e Alice nella Città. Beh, un cartoon sicuramente da vedere. E in alto c'è il titolo Bambini, un futuro da costruire, un articolo di Valeria Fraschetti. Per i bambini di un campo profughi iracheno l'opportunità di una vita più giusta passa anche per un rubinetto con acqua corrente. Per un neonato della Sierra Leone può essere il documento con la registrazione della sua nascita. Nel caso di un bambino serbo con sindrome di Down è magari l'accoglienza ricevuta da una coppia di genitori adottivi. Offrire un'infanzia senza disuguaglianze è un traguardo che può essere perseguito percorrendo strade molto diverse, e l'UNICEF ce lo ricorda pubblicando il rapporto Per ogni bambino la giusta opportunità, proprio oggi, il giorno in cui il mondo festeggia la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la celebrazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata nel 1989. Il 20 novembre dunque diventa un'occasione per fare un bilancio dei progressi raggiunti, ma soprattutto delle sfide che ancora restano aperte per rendere la Terra un pianeta più a misura di bambini. E questo è il tema generale. Sul Corriere invece c'è un approfondimento specifico. Il titolo è Minori in fuga sui barconi, 2 su 3 arrivano soli, dopo lo sbarco 5.707 irreperibili. Brambilla, che è il presidente della commissione che si dedica a questi temi, agire subito, messi sui barconi dalle famiglie che vogliono allontanarli dalla guerra e dalla povertà, ci racconta Mariolina Iossa. Spesso abusati e torturati nelle settimane precedenti il viaggio della speranza, quando arrivano in Italia sono soli e 2 su 3 si rendono subito irreperibili e finiscono per strada, facile preda degli sfruttatori della criminalità organizzata. Sono i minori stranieri non accompagnati. L'Italia, dice la Presidente della Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza, Michela Vittoria Brambilla, ha il dovere di aiutarli, accoglierli, proteggerli. I minori migranti sono tutt'altra storia rispetto al dibattito politico sui richiedenti asilo e su quanti invece vanno giustamente rimpatriati. E più avanti, ai minori non accompagnati, ovvero ai bambini e ai ragazzi che arrivano da noi senza famiglia, che la Presidente del Consiglio e il Parlamento dedicano oggi la Giornata Mondiale per l'Infanzia e l'Adolescenza. I numeri preparati dalla Commissione parlamentare su dati del Ministero dell'Interno forniscono un'istantanea nitida. Dal 1 gennaio al 31 ottobre 2015 sono arrivati da noi quasi 3.000 minori non accompagnati in meno rispetto allo stesso periodo del 2014. Erano 13.026 quest'anno, sono 10.322 secondo il Viminale. Tuttavia, lo scorso anno i giovani migranti senza famiglia erano la metà di tutti i minori sbarcati in Italia. Nel 2015 sono il 73%, molto di più, e 2 su 3 sono completamente soli. Ancora più drammatico, dicono i dati diffusi dalla Commissione, è che un terzo di questi ragazzi, per lo più maschi, 95%, maggiori di 15 anni, 91,7%, svanisce nel nulla, non se ne sa più niente. Su 15.949, 5.707 sono irreperibili, un adolescente su 3. Se non è giusto rispondere all'emergenza immigrazione, come anche al terrorismo, chiudendo le frontiere, ancora di più è inaccettabile negare il nostro aiuto ai minori migranti senza famiglia, dice la presidente Brambilla. Non possono essere espulsi, soccorrerli è un dovere morale, oltre che giuridico. Non si tratta soltanto di sbandierare la Convenzione dell'ONU, ma di agire per togliere questi ragazzi dalla strada. Un articolo che in realtà mi era sfuggito, ma che voglio riproporvi, sulla Stampa, ci racconta dell'effetto, cioè degli antibiotici e di come non abbiano più effetti sulla salute umana. È un articolo che vi consiglio, non so se lo troverò, abbiate pazienza un attimo, e che desta non pochi allarmi. No, non lo trovo. E fa nulla. E passando a temi ecologici, oggi sulla Stampa c'è un taglio appunto che è dedicato al riscaldamento globale, con un approfondimento all'interno di Luca Mercalli. Sarà il Niño più caldo di sempre, ma l'inverno resta un'incognita. L'anomalo surriscaldamento del Pacifico scatena previsioni fantasiose. Avviatosi in sordina tra fine 2014 e inizio 2015, nel corso di quest'anno il Niño si è sviluppato fino a diventare uno degli episodi più intensi da quando viene monitorato, ovvero dal 1950. Si tratta di un anomalo surriscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriale e tropicale largo delle coste di Perù ed Ecuador, un fenomeno di per sé naturale che di norma si ripete a intervalli di 2-7 anni. Tuttavia si teme che cambiamenti climatici in corso possano alterarne le caratteristiche e aumentarne l'intensità. Si genera quando l'indebolimento dei venti alisei che soffiano costantemente verso l'equatore da entrambi gli emisferi permette il riflusso dell'acqua molto calda dagli arcipelaghi tra sud-est asiatico e Polinesia verso oriente, che va dunque a concentrarsi in maniera insolita di fronte al Sud America. E più avanti, ad esempio, ci si attende che l'episodio in corso possa portare un inverno più mite del consueto dall'India al Giappone, più siccitoso nel sud-est asiatico, alimentando ulteriormente i gravi incendi in corso da mesi in Indonesia, più piovoso invece sugli stati americani del Golfo. Inoltre l'estate australe potrebbe essere molto calda in Oceania. Via via che ci si allontana dalle regioni tropicali, l'influenza a lunga distanza, dette teleconnessioni, si fanno più labili e sfumate, così che individuare tendenze precise sull'andamento stagionale, soprattutto in Europa, diviene un esercizio giustificato ai fini di indagine scientifica, ma assolutamente prematuro per la diffusione del pubblico. Prima di andare all'ultimo articolo, che in qualche modo ha a che vedere con quello che è accaduto a Parigi e la situazione di tensione di guerra in Medio Oriente, anche se appunto molto indirettamente, il titolo è «L'auto elettrica in viaggio, il pieno anche in autogrill». Sostanzialmente è un invito a comprare più auto elettriche e non auto che utilizzano come propellente i combustibili fossili. E su questo si intratteneva ieri Giuliano Amato, l'ex presidente del Consiglio. Diceva esattamente la stessa cosa. Smettiamo di usare petrolio, cosa facile a dirsi in realtà, ma oggi non è così impossibile. Così taglieremo, faremo terra bruciata attorno agli emiri del Golfo che con quel petrolio finanziano l'ISIS e con il quale l'ISIS, come abbiamo letto nei reportage dei giorni passati, si autofinanzia. Una citazione anche sugli antibiotici che non fanno più effetti sulle persone, non solo perché ne abusiamo in modo sconsiderato, ma soprattutto perché vengono usati come profilassi nell'alimentazione animale, soprattutto e non solo negli allevamenti dei suini, cioè nel dubbio che gli animali si possano ammalare, si danno dosi massicce di antibiotico. È evidente che poi gli antibiotici, proprio per questo uso sconsiderato, non hanno più effetti, non danno più effetti quando l'essere umano ne ha bisogno. Una velocissimo una velocissima citazione sui settimanali, l'Espresso: che guerra sarà, Panorama, Obiettivo Roma, il venerdì, le stranezze che ho nella testa, Orhan Pamuk, una sua testimonianza, e sette, per l'Italia ci vuole orecchio, Famiglia Cristiana, più forti della paura. Grazie, a più tardi con le domande di voi radioascoltatori.